Il Papa riforma gli statuti con una lettera apostolica in forma di motu proprio intitolata Ad Theologiam Promovendam. Come dice il titolo, il Papa intende promuovere la teologia. Come? Ecco, impegnandosi a chiedere con una teologia, si dice sapienziale, sapienziale. Normalmente, la sapienza è interiore al discorso della teologia, perché che cos'è la teologia? La dobbiamo dire. Molti non sono tanto affezionati a questo termine. La teologia è forma critica, quindi è ragionamento critico, è logos, è riflessione, cioè usiamo la testa, entriamo nelle profondità delle cose, no? Che con la fede accogliamo. Quindi noi siamo credenti, quindi c'è la fede. La fede corrisponde a che cosa? Alla rivelazione di Dio in Gesù. Quindi noi accogliamo credendo quello che Gesù ci ha fatto sapere di Dio, che Dio è amore, che solo è sempre amore, che Dio è agape trinitaria, che dopo la morte e nella morte ci attende il paradiso di Dio, una gioia, una felicità eterna donata a tutti coloro che nella vita, essendo cristiani, nella potenza dello Spirito Santo che hanno ricevuto nel battesimo, si adopereranno per vivere coerentemente al comandamento dell'amore di Gesù: amate gli uni gli altri come io ho amato voi. Ora, queste cose che la fede sa credendo, no? E le sa dalla rivelazione, hanno bisogno di essere comunicate a tutti, perché il Vangelo è destinato a tutti. Ma dove sono questi tutti? Dove sono questi tutti? Soltanto alcuni vengono in chiesa. Purtroppo le nostre chiese sono abbandonate dai giovani. I giovani sono dispersi nella società dell'ipermercato, sono dentro gli stadio a vedere i loro cantanti preferiti. Ecco, rivolgersi a tutti, anche a quelli che non credono, quelli che non vogliono credere, quelli che hanno abbandonato la fede. Con quale linguaggio si può fare? Ecco, il Papa dice: per l'evangelizzazione a tutti occorre che recuperiamo il linguaggio teologico, la via della teologia, che è la via del ragionamento critico. Però è chiaro, come farlo? Con quale linguaggio? Il linguaggio formalizzato della scienza, perché la teologia è scienza, quella che si consuma, si elabora, si vive all'interno delle istituzioni teologiche, e non può andare bene per tutti. Quindi per tutto il popolo, per chi è acculturato e anche per chi non è acculturato. Allora bisogna rifare un po' l'operazione che ha fatto Gesù quando per le strade della Palestina annunciava il regno dei cieli e si esprimeva con un linguaggio simbolico. Ecco, anche la teologia deve diventare sapienziale, sempre più sapienziale, utilizzando registri linguistici che sono quelli dell'immaginazione, dell'arte, della creatività umana, per agganciare possibilmente, no? Aprendosi fessure, ecco, nel cuore e nell'intelligenza anche emotiva della gente. Perciò questa teologia come sapienza di per sé risulta essere una proposta nuova. In realtà è una proposta che nella novità riprende la tradizione antica, perché prima che la teologia venisse costituita come scienza da San Tommaso d'Aquino, mica non c'era, c'era. E che cos'era? Era sapienza, dove per sapienza noi intendiamo, anche qui rosminianamente, facciamo riferimento per esempio al pensiero di Rosmini, la sapienza è ciò che unisce la verità, dunque la scienza, alla carità. E dunque all'impegno, al coinvolgimento solidale, d'amicizia, d'amore e d'affetto, perché la verità che noi apprendiamo credendo in Gesù, nel Vangelo, non è una verità del concetto, è una verità che è persona, e quindi è una verità che si incontra, è una verità che si sposa. Non è dunque soltanto una verità che si elabora dentro i concetti, le parole, le riflessioni, è una verità incarnata. Ecco, questa è la grande novità, che poi tra l'altro è una riforma della teologia assolutamente coerente con la tradizione della Chiesa e precisamente con ciò che Benedetto XVI nella sua vita, sia quando era Joseph Ratzinger teologo, sia quando è diventato Papa Benedetto XVI, ha sempre chiesto. Joseph Ratzinger, Benedetto XVI, ha chiesto ai filosofi, agli scienziati, di allargare i confini della loro ragione in senso sapienziale, diceva, e quindi ha proposto loro di praticare anche nei loro saperi una verità che è una verità affettiva. Perché? Perché giustamente da grande teologo come è stato Benedetto XVI, lui sapeva appunto che il logos che è Gesù Cristo, e quindi il logos della teologia è un logos che è agapico, è un logos che è amore, è un logos che è affettuoso, e lui ha sempre insistito sulla necessità di superare questa opposizione illuministica che oppone fede e ragione, che oppone verità ad affetto, che oppone la verità alla storia, come se ci potessimo noi incontrare delle verità anche all'interno dei saperi che poi nulla hanno a che fare con la vita concreta degli esseri umani. Quindi qui c'è un atto da parte di Papa Francesco di riforma nella continuità, per cui non temano quelli che invece vogliono parlare della rettura, della rottura, che qui la teologia di Papa Francesco è una socio-teologia, che Papa Francesco farebbe più sociologia che non teologia. Questi timori se li tolgono totalmente dalla testa, perché qui c'è teologia, assolutamente teologia, forma critica del sapere, della fede, quindi una teologia che è atto secondo rispetto a un atto primo, che è la nostra fede. La teologia sapienziale è in funzione di una trasmissione della fede e di un contributo che la fede cristiana può dare allo sviluppo di tutti i saperi.
Certo. Oggi pomeriggio si aprono i cenacoli teologici, un grande appuntamento di riflessione appunto in questa chiave, possiamo dire, anche di una chiesa in uscita. Ecco, ci puoi raccontare che cosa sono?
Sì, allora i cenacoli teologici insieme agli interlocutori referenti sono due strutture che gli statuti nuovi della Pontificia Accademia di Teologia prevedono. Gli interlocutori referenti sono delle persone a cui noi ci possiamo riferire per aprire spazi di interlocuzione e di dialogo, perché Papa Francesco in Ad Theologia Promovendam, facendo perno sulla transdisciplinarietà, chiede appunto un dialogo a tutto campo, quindi avremo interlocutori referenti anche per esempio atei razionalisti o fisici delle particelle elementari o economisti o giuristi e così via dicendo. Pensando però al servizio che la teologia scientifica, divenendo sempre più sapienziale, può fare al popolo di Dio nella trasmissione della fede, ecco che abbiamo immaginato i cenacoli teologici, cioè degli incontri tra persone che lo vogliono, che lo desiderano, cioè tra persone che desiderano maturare nella fede, no? di pensare alla propria fede, di pensarla in maniera popolare. Già Sant'Agostino diceva «Fides nisi cogitatur, nulla est». La fede che non si pensa è nulla. Qual è il rischio? Il rischio è quello che paventava San Giovanni Paolo II nella Fides et Ratio, di cui quest'anno ricadono addirittura i 25 anni, no, della promulgazione. San Giovanni Paolo II ci diceva, cattolici del terzo millennio, perché ci troviamo nel 1999, 98, 99, adesso dico nel terzo millennio, usate la testa, cioè imparate a ragionare, affrontate criticamente, pensate alla vostra fede, perché se non pensate alla vostra fede, la vostra fede rischia di diventare magia e superstizione. Ecco, il mondo e la cultura stanno cambiando, grandi sviluppi scientifici che sono di fronte a noi, a partire anche da questi cellulari, dai dispositivi tecnologici, noi cominciamo a cambiare anche la percezione della realtà, della nostra relazione, e qui ci vuole davvero un intervento critico, un'intelligenza spirituale, ecco, della propria fede, che sappia corrispondere corrispondere alle nuove sfide della cultura in cambiamento. Vediamo la televisione, oppure ascoltiamo le musiche dei cantanti, i giovani, acquisiamo senza pensarci messaggi che possono essere velenosi anche per la nostra umanità, non soltanto per la nostra fede. Ecco, il cenacolo teologico aggrega delle persone, mentre aiuta queste persone a pensare la fede, aiuta le persone anche a comunicarla questa fede, e a comunicarla con intelligenza. Quindi il cenacolo teologico ha una doppia valenza, un doppio significato. Il primo significato è porre delle domande: ma è sicuro che il Dio che stai adorando è proprio il Dio di Gesù Cristo? Oppure un altro Dio che nel frattempo ti sei costruito tu a tua immagine e somiglianza, nonostante che vai in chiesa ogni domenica, ti cibi dell'Eucarestia, magari non ti confessi più e così via dicendo. La questione si pone perché? Perché oggi, in un contesto di terrorismo internazionale, in un contesto di guerre che continuamente emergono nel globo terrestre, si sentono cose assurde che non si sentivano da secoli. Per esempio, si sente il patriarca Kirill dire che Gesù Cristo è dalla parte dei russi nell'invasione dell'Ucraina. Ma che figura ci facciamo come cristianesimo nel mondo se Gesù Cristo è morto in croce per portare la pace e ha detto: io non sto dalla parte dei guerrafondai, io non sono mai stato dalla parte dei guerrafondai, sto dalla parte mia, mi sono messo in croce, ho ricevuto la croce, ho accettato volontariamente la croce per dire: Dio è solo e sempre amore, tutti dovete venire da questa parte nel perdono, perdonatevi. Ecco, per esempio, il perdono cristiano è una grande rivoluzione politica per portare davvero la pace sulla terra, però i cristiani sono capaci di perdonarsi? Possono i cristiani dire: ecco sì, io sono un buon cristiano, però al fratello che mi ha offeso non lo perdono? Perché i cenacoli teologici servono a pensare alla fede e a far capire, per esempio, che tra Dio e la violenza non c'è nessun rapporto, e quindi anche tra Dio e i castighi non c'è nessun rapporto. Se abbiamo vissuto un'esperienza cristiana pensando che il nostro Dio, che dobbiamo adorare come solo e sempre amore, ci possa castigare, ci possa mandare lo tsunami, addirittura il coronavirus, come qualcuno teologicamente avrebbe detto, no? Il coronavirus mandato da Dio per colpire gli esseri umani che sono malvagi, ma per carità di Dio, Dio è solo e sempre amore, Dio non manda il dolore, non manda la sofferenza, in Gesù crocifisso se l'ha assunta tutta lui. Ecco, questo approfondimento della fede deve aiutare poi le persone che partecipano ai cenacoli teologici a comunicarla la fede, andando magari dentro le periferie esistenziali. Oggi saremo a San Vitale, ma stiamo anche a San Liborio, per esempio, organizzando un cenacolo teologico proprio con questo taglio metodologico, cioè impariamo a comunicare la nostra fede in autenticità, no? Sapendo che cos'è davvero la nostra fede, e impariamo a comunicarla dove? Per esempio nelle periferie esistenziali. San Liborio è vicino al carcere di Rebibbia. La nostra intenzione con questo gruppetto che costituisce il cenacolo teologico di San Liborio è di entrare come cenacolo teologico e costituirne qualcuno anche nel carcere di Rebibbia.